Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Oggi, 29 marzo, Venerdì Santo, parleremo di musica sacra e ci soffermeremo in particolare su John Sebastian Bach, anche perché quest'anno, il 7 aprile, ricorrono i 300 anni di una delle sue partiture più celebri, La Passione secondo Giovanni. Ne parleremo con Raffaele Mellace, consulente scientifico del Teatro alla Scala e presidente della Società Bacchiana in Italia, autore del volume La Voce di Bach. Professor Mellace, la Quaresima, la Settimana Santa, la Domenica di Pasqua ha spinto molti compositori nei secoli a scrivere musiche che rispecchiassero la sacralità di questi periodi. Ma chi per eccellenza è ricordato per questa sensibilità è senz'altro Bach, Johann Sebastian Bach. Ma perché?
Perché Bach aveva una profonda fede, una profonda consapevolezza dei temi teologici e della serietà, appunto, delle questioni che venivano messe a tema durante il rito, durante la liturgia, e dunque in questo caso specifico, cioè per la Pasqua, che rappresentava naturalmente uno dei principali appuntamenti del suo ministero come canto della chiesa di San Tommaso e come direttore delle chiese di Lipsia, esprimeva il massimo delle sue potenzialità, dedicava le maggiori energie a queste grandi celebrazioni, e la principale delle quali era quella che si svolgeva appunto il Venerdì Santo, quindi la rievocazione della Passione stessa, che potremmo dire era sostanzialmente il principale evento musicale, non solo liturgico, della città di Lipsia in tutto l'anno.
Senta, quest'anno comunque c'è anche un avvenimento importante, perché sono i 300 anni della Passione secondo Giovanni.
Esatto, la Passione secondo Giovanni, che venne scritta da Bach appunto per il Venerdì Santo 1724, non è soltanto un capolavoro, ma rappresenta davvero il momento iniziale del grande coinvolgimento, del grande impegno di Bach in questa musica, direi non soltanto nel genere della Passione, ma complessivamente nella grande musica vocale, cioè nelle grandi composizioni con le voci di soggetto ecclesiastico, di soggetto sacro.
Ecco, senta, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che lei qualche mese fa, un anno e mezzo fa circa, ha pubblicato anche un libro molto esaustivo che si intitola La Voce di Bach, mi sembra di non sbagliare.
Esatto. Ecco. Sì, nella Voce di Bach ho preso in considerazione appunto questo repertorio della grande musica vocale bacchiana, cioè le grandi composizioni, quelle di grande formato, le passioni, le messe, gli oratori, anche quelle di formato più piccolo che hanno un soggetto sacro e al quale Bach si è dedicato nella maturità della sua esistenza, perché appunto fino al 1723-24, finché non venne assunto a Lipsia e assunse appunto questa importante carica, Bach in realtà non aveva avuto occasione di cimentarsi con quelle che poi invece diventarono alcune delle espressioni principali della sua arte e quindi della sua grandezza. E tra l'altro, questa è anche una cosa curiosa, queste straordinarie composizioni vennero di fatto poi riscoperte nell'Ottocento, perché erano composizioni d'uso, quindi venivano impiegate in quell'occasione, magari riprese qualche volta, ma non venivano né pubblicate né in alcun modo diffuse. Quindi questo è veramente un certo paradosso. Oggi invece sono appunto tra i capolavori più celebri.
Senta, lei ha detto appunto della profonda conoscenza di Bach delle sacre scritture. Ecco, è proprio su questa conoscenza, su questa sensibilità che lui aveva, anche su questa fede, come elaborava la sua concezione di musica in questi momenti?
La concezione
di musica.
Quando Bach lavora con un testo, la sua musica deriva, nasce, scaturisce esattamente da quel testo. Quindi nel caso di un testo sacro, che è naturalmente il testo che merita anche più attenzione, la musica nasce veramente come un riflesso del testo sacro. E il nostro caso specifico di quest'anno, cioè il terzo centenario della Passione secondo Giovanni, è un caso emblematico, perché Bach, come noto, scrisse diverse passioni, purtroppo di intere, complete, con tutta la musica ce ne sono giunte soltanto due, cioè Giovanni e Matteo, ma già queste due ci fanno capire come Bach intendesse una, come dire, derivazione stretta dal Vangelo stesso. Mi spiego, l'oggetto delle due passioni è lo stesso naturalmente, non è la passione di Cristo, ma la lettura teologica che ne danno i due evangelisti diversi, cioè Giovanni e Matteo, è molto differente. E Bach di conseguenza scrive una musica profondamente differente per la Passione secondo Giovanni e per quella secondo Matteo. Nella Passione secondo Giovanni Bach mette in evidenza la regalità di Cristo, il Cristo vittorioso sulla morte, sul male, e questo lo notiamo già dal primo coro, che non è un coro di compianto funebre, non è un coro malinconico, ma è un coro, come dire, quasi marziale, un coro appunto vittorioso, un coro che esalta la gloria di Dio. Ecco, mentre la Passione secondo Matteo ha tutt'altra tinta, tutt'altro tono, lì è veramente invece un compianto sulla morte di Cristo.
Senta, si sceglie comunque sempre in particolare quella di Giovanni, anche in questo periodo, sì. Direi che direi il nostro paese ha un sacco di incontri musicali di questo tipo.
Sì, esatto. La Passione secondo Giovanni, che viene prima, è sicuramente più semplice da realizzare, da eseguire, richiede meno risorse, è più breve, ha tante caratteristiche che la rendono più facile da presentare al pubblico. È una passione più essenziale, contiene meno arie, ad esempio, è più breve appunto come durata, ma non per questo è un lavoro più semplice, non per questo è un lavoro più elementare. Tant'è vero che Robert Schumann, che non era a conoscenza, le dicevo, all'inizio nell'Ottocento si era all'inizio della riscoperta di questi lavori, quindi Schumann non aveva una notizia esatta della successione delle passioni, di quale fosse stata composta prima. Ebbene, Schumann era convinto che Giovanni fosse stata composta dopo, fosse successiva, proprio perché la riteneva migliore, perché la riteneva dal punto di vista artistico più forte, più importante. Ecco, questo per dire, no, qual è il valore di questo lavoro.
Dunque, anche gli strumenti allora assumono valenze particolari.
Sì, nel linguaggio musicale rientra tra le libere scelte, quindi le scelte significative del compositore, la scelta degli strumenti che accompagnano le voci. Nel caso, per esempio, della Passione secondo Giovanni, noi possiamo segnalare tra i tanti due strumenti molto interessanti. Il primo è il flauto che accompagna un'aria, l'aria, come dire, piena di entusiasmo con cui Pietro, non è il personaggio di Pietro che canta, ma voglio dire, corrisponde a quella come dire, determinazione di Pietro nel seguire Gesù, determinazione che poi ovviamente sarà smentita dal rinnegamento. E l'altro strumento invece estremamente importante nella Passione secondo Giovanni è la viola da gamba. La viola da gamba che risuona indimenticabile in quest'aria a commento proprio del momento della morte di Cristo. E quindi la viola da gamba è una specie di strumento funebre, con un carattere molto malinconico, con un timbro molto malinconico, che è come piangesse, come se fosse una voce umana che piange sulla morte di Cristo.
Bach scriveva di sua iniziativa, cioè quello che aveva lui ovviamente in testa, ma anche erano tante anche le committenze, e chi erano i suoi committenti nel caso, se erano tedeschi o anche da altre parti d'Europa veniva richiesta la sua arte.
Ecco, il paradosso di Bach è che un compositore così immenso, che oggi fosse il compositore più, come dire, il compositore per antonomasia, quello un po' più noto in tutto il mondo, in tutte le civiltà, e, ecco, il paradosso è che Bach invece all'epoca, durante la sua vita, fu strettamente confinato alla Germania, cioè non solo... come dire, non si mosse mai dalla Germania, viaggiò relativamente, ma sempre nell'ambito dell'area tedesca, ma anche la sua musica, tutto sommato, era poco conosciuta, era ben poco conosciuta all'estero. Il nostro padre Martini la conosceva alcune composizioni per tastiera, che erano quelle che circolavano di più, ma era più un'eccezione che la regola. I suoi committenti erano appunto i suoi datori di lavoro principi nella prima parte della sua esistenza, ma un po' in tutta la sua esistenza, la città di Lipsia, appunto per la quale aveva questo doppio importante incarico, e all'interno della città di Lipsia Bach, nonostante gli incarichi gravosi oggettivamente, trovava il tempo anche per assolvere ad altre committenze, ad altre commissioni che gli venivano da borghesi, gli venivano da altri aristocratici, gli venivano anche dalla corona, dalla dinastia che regnava appunto sulla Sassonia e di cui Bach era suddito. Quindi una pluralità di committenze che ha dato vita, fortunatamente per noi, a una grande varietà di composizioni, sia sacre sia profane.
Quanto ha influito sui suoi contemporanei la sua musica?
Allora, Bach era noto alla sua epoca, mentre era in vita, soprattutto come un grande organista, soprattutto come un grande interprete e anche autore alla tastiera. Quindi diciamo che durante la sua vita fu questo, come dire, l'influsso, fu tramite la tastiera, tramite le composizioni, alcune delle quali anche pubblicate all'epoca, che Bach, come dire, influì sui suoi contemporanei. Fu dopo la sua morte, quindi a cominciare dal secondo Settecento, perché Bach muore nel 1750, fu dopo la sua morte invece che i compositori e il mondo musicale in generale, un po' di tutta Europa, cominciando dall'area tedesca, si accorsero della straordinaria produzione bacchiana, quindi anche di tutta la parte della sua produzione, il catalogo che riguarda l'orchestra, che riguarda le voci naturalmente, ecco. E allora da allora, diciamo, c'è stato una sorta di grande movimento irresistibile e sempre crescendo, che ha portato ora della metà dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, alla pubblicazione, all'esecuzione di tutto il catalogo bacchiano.
Senta, oggi, nei nostri compositori odierni, Bach è ancora, dà ancora lezioni,
questo,
nel senso buono, ovviamente.
Certo, questo è straordinario, cioè Bach è probabilmente il compositore, anche più di Beethoven, che da allora, da quel movimento di riscoperta che dicevamo, non ha mai cessato di costituire un punto di riferimento per i compositori. Rappresenta, direi, quasi un linguaggio primordiale, quasi un vocabolario, come quando appunto alle elementari si imparano delle cose base che poi rimangono per tutta la vita. Ecco, per i compositori Bach rappresenta quell'ABC della musica, che offre in modo così coinvolgente, così intenso, delle idee musicali essenziali che poi rimangono impresse, a cui il compositore contemporaneo, ovviamente siamo in un mondo straordinariamente diverso per certo, mille motivi, anche il compositore contemporaneo sente di poter entrare in dialogo, sente in qualche modo di poter avere una sorta di come dire, di interlocuzione, di proficua, ecco, un'interlocuzione da cui può a cui può ispirarsi per scrivere musica valida oggi.
Anche se parliamo di musica elettronica, di musica tonale?
Sì, sì, non importa, cioè, come dire, c'è una essenzialità e c'è un carattere diretto della comunicazione della musica di Bach, cioè quando uno avvia il primo preludio, il clavicembalo ben temperato o quello della prima suite del violoncello, ecco, queste poche note trasmettono un carattere universale della musica che anche al compositore odierno, che utilizza appunto, come giustamente diceva lei, dei mezzi straordinariamente differenti da quelli dell'epoca di Bach, anche per lui dicono qualcosa, sono significativi.
Senta, per chiudere, lei ha parlato di Schumann prima, ma quali erano i rapporti di Bach con i suoi colleghi, come lo vedevano i suoi colleghi?
Bach aveva dei rapporti molto vasti con i suoi colleghi, di varie generazioni naturalmente, quindi sia più anziani, lui era stato a sua volta grande ammiratore di altri compositori tedeschi, soprattutto organisti, aveva un rapporto di stima anche verso compositori che non ha mai conosciuto, compositori italiani per esempio come Vivaldi, che Bach non ebbe mai modo di incontrare perché appunto non fu mai in Italia, e tuttavia Bach aveva conosciuto la musica di Vivaldi attraverso le pubblicazioni a stampa, che invece erano tante quelle di Vivaldi, e lui stesso ne trascrisse diverse, eccetera, e aveva degli ottimi rapporti anche con i suoi coetanei o compositori anche più giovani attivi in Germania. Per esempio Bach appunto nella sua maturità viveva a Lipsia, ma era spesso a Dresda, che è vicina geograficamente, che era la sede della corte regale. E dunque i compositori che erano attivi a Dresda, come Hasse per esempio, di cui ricorre domani, lo dico, cioè domani, ricordo in questi giorni il 325esimo anniversario della nascita, compositore più giovane, più moderno, ecco, Bach lo stimava, lo frequentava. Dunque una grande vivacità, un grande scambio di contenuti e di ispirazione musicale.
Per cui anche un bel carattere, aveva anche un bel carattere.
Sì, aveva sicuramente un carattere, come dire, molto, molto deciso, come dire, credo facesse fatica a tornare indietro su idee, soprattutto di carattere musicale naturalmente, di cui era convinto, però sicuramente aveva una bella, come dire, una bella comunicativa e dei rapporti ad ampio raggio. Anche, questo lo testimoniano anche tutte le committenze, perché Bach appunto ebbe rapporti con tanti principi, con tanti aristocratici, con tanti anche musicisti.
Professor Mellace, grazie. Grazie molto per questo suo intervento e buona Pasqua.
Grazie a lei e buona Pasqua anche a lei e agli ascoltatori.
Si conclude qui l'intervista con Raffaele Mellace su John Sebastian Bach. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e augura a tutti una serena Pasqua.
Si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie. Con le lucciole le cicale.